Questo podcast è realizzato in collaborazione con PolyHub, l'Innovation Park e Startup Accelerator del Politecnico di Milano. Cosa fa PolyHub? Programmi di accelerazione e incubazione per startup, ma anche progetti di open innovation in collaborazione con aziende. È tra i protagonisti dell'ecosistema Deep Tech europeo, collabora con investitori e business angel per individuare opportunità di investimento in startup Deep Tech, raccoglie una community di più di 2000 membri e un sacco di altre cose. Nel corso delle prossime puntate parleremo insieme alle startup e allo staff di PolyHub di tecnologia, innovazione e imprenditorialità. Approfondiremo i temi legati alle startup, community, mercato, fundraising, team e sostenibilità. Oggi parleremo con Carlo Virlani, CEO di Voidless, e Marco Ferroni, CEO di Mugshell. Qui con noi abbiamo Carlo Virlani, studente e comunque parte del gruppo di Voidless. Ciao Carlo!
Ciao Luciano, grazie per avermi qui oggi.
Come stai innanzitutto?
Bene, bene, grazie, spero anche tu.
Io tutto bene, tutto bene, grazie. Volevamo un attimino capire con te, in particolare, che cos'è una startup? È una startup e poi cosa la differenza da una startup deep tech? Quindi quali sono le minime differenze che uno deve andare a controllare, capire, ok, questa è una startup e quindi questa è la sua definizione, e deep tech rispetto alla startup c'ha quella cosa in più.
Allora, una startup, diamo pure, diciamo, la definizione più semplice, più primordiale, è un gruppo di persone che offre un servizio o un prodotto realmente innovativo. Dico gruppo perché ovviamente poi la startup diventa crescendo un SRL, poi un giorno un SPA, no? Come società, forma societaria, però all'inizio è proprio un gruppo di persone che ha in mente di offrire un prodotto o servizio innovativo, che può essere di qualunque genere, cioè Meta era una Facebook, futuramente poi è diventato Meta, era una startup, ma anche aziende anche che facevano magari hardware, tipo Exotech, è una startup, lo è stata, quindi tanti tipi di prodotti e servizi, basta che siano molto innovativi per essere definiti una startup. La deep tech è un tipo di startup, ok, che si caratterizza per offrire un prodotto o servizio, spesso e volentieri prodotti in realtà per le deep tech, caratterizzato da lunghissimi tempi di ricerca e sviluppo. Okay. Quindi dove veramente il vantaggio competitivo di quell'azienda, di quel gruppo di persone, deriva da un avanzamento tecnologico molto importante in qualche campo della scienza. Questa è la dite.
E nel vostro caso con Voidless, di cosa vi occupate principalmente per chi non conoscesse l'azienda?
Allora, noi ci occupiamo di risolvere il problema che voi tutti avete sperimentato ordinando online, di ricevere a casa un pacco più grande di quello che è l'oggetto contenuto, no? Problema che, pensate, inquina più di tutto il Belgio ogni anno e genera inefficienze economiche per decine di miliardi di euro, perché chiaramente quel piccolo numero di CO2 o euro buttati via per ogni pacco moltiplicati per il numero di pacchi diventa una cosa importante. E noi facciamo i macchinari industriali, quindi il nostro prodotto, noi siamo una deep tech che ha un prodotto fisico, è un macchinario industriale innovativo che ti fa la scatola su misura per l'ordine che deve essere poi portato a casa tua. Ovviamente ti fa, nel senso che il macchinario viene installato negli impianti di logistica, chiaramente, no? Dove poi vengono riempiti i pacchi. E quindi questa è la nostra innovazione, un prodotto con una macchina industriale in grado di creare scatole su misura per ogni singolo ordine che deve essere evaso dal centro di logistica.
E quindi un po' la scintilla che ha fatto nascere questa idea è proprio l'attenzione allo spreco, l'attenzione all'ambiente.
Esattamente, l'idea è proprio nata su due pilastri, quello economico, no? Ovviamente perché ci deve essere dietro a quello che una startup fa di solito un mercato, no? Più grande è meglio è, nel nostro caso è proprio il mercato che si crea, no? Risolvendo quelle inefficienze, e l'altro pillar invece è quello di sostenibilità proprio, no? Cioè abbiamo davanti un problema, noi umani, che inquina più di tutta una nazione, bisogna risolverlo. Cioè sarebbe proprio come cancellare dal punto di vista di CO2 un paese del, diciamo, europeo molto sviluppato, no? Quindi milioni di tonnellate di CO2 all'anno stiamo andando ad agire su qualcosa che è rilevante. E quindi sì, ecco, diciamo, è nato su questi due pilastri.
Per chi si volesse un po' avvicinare al mondo delle startup e startup deep tech, ci racconti un po' del tuo percorso personale, quello che hai studiato, quello che stai studiando e come sei arrivato poi a Voidless?
Allora, considerate che io ho fatto ingegneria meccanica al Politecnico appunto di Milano, come tanti di voi stanno facendo come università, e al quinto anno ho iniziato a fare un corso che era High Tech Startups Creating and Scaling Up, corso validissimo, che mi ha diciamo dato le basi su cosa voleva dire fare una startup, perché io sono arrivato in quel momento, era fine 2021, che non sapevo molto, anzi quasi niente delle startup. Quindi è stato proprio il Politecnico che, tramite questa tipologia di corsi e formazione, mi ha consentito di essere sempre più preparato, no? A fare quello che poi a fare l'imprenditore su un'idea innovativa. Quindi io cosa ho fatto? Ho fatto prima quel corso lì, poi mi sono iscritto a Switch to Product, che è la competizione di PoliHub all'interno. Mi sembra che sia aperta, tra l'altro, non solo a studenti del Politecnico, però insomma una competizione del Politecnico, diciamo, dove dovevi presentare la tua idea, e poi, ecco, fatta questa competizione si accedeva al programma di accelerazione di PoliHub, che voleva dire nient'altro che una versione un po' più avanzata, no, del corso di High Tech Startup, perché chiaramente il corso di High Tech Startup ti dava le basi, poi Switch to Product ha messo, diciamo, ha costruito ancora su quello che conoscevo io della startup, cos'è una startup in generale. Fatto quello, abbiamo vinto un grant di 30.000 euro da Movion, che è il gruppo Autostrade per l'Italia, con cui abbiamo fatto il primo POC, quindi la prima macchinina, no, diciamo, con questi soldi. Da lì abbiamo fatto un round di investimento con 360 Capital Partners, quindi 600.000 euro, e qua siamo, per darvi un'idea dei tempi, a metà 2022. Da lì è un anno e mezzo dopo, quindi stiamo parlando di esattamente 2-3 mesi fa, abbiamo fatto un altro round di investimento da 2.200.000 euro, sempre con 360 Capital e poi Cassa Depositi e Prestiti. Quindi insomma, il percorso che voi studenti poi potete vedere è un po' questo. Quindi mi avvicino al mondo delle startup con la mia idea, la sviluppo, cresco io come persona con le mie conoscenze, sia in quello che è la mia idea, sia in cosa vuol dire fare una startup, e poi la costituisco come società, faccio i round di finanziamento, sviluppo la società, il business, le vendite e quant'altro.
Quindi diciamo che sostanzialmente l'università e i centri di ricerca sono una parte fondamentale per tutto questo sviluppo.
Più che fondamentale, ma soprattutto proprio è stato, diciamo, che mi ha aiutato, che mi ha fatto arrivare dove siamo oggi, e che è stato proprio fondamentale, tutto questo nuovo modo, no? Tutto questo nuovo tipo, diciamo, di insegnamenti che vengono fatti all'interno del Politecnico, High Tech Startup, ma poi ce ne sono altri di corsi che stanno venendo fuori relativi a in inglese entrepreneurship, no? Certo. Quindi è questo che spinge poi ragazzi come me, come ero io, ma come sono tuttora, a dire vabbè, ma oltre alla strada di fare il ricercatore, oltre alla strada di fare l'ingegnere, no, c'è anche questa alternativa che magari può piacere, no? Quindi sono tre le opzioni con cui uno si trova davanti ad oggi, finito il poli.
E dal tuo punto di vista, quali sono delle caratteristiche che un wannabe imprenditore, ovvero qualcuno che vorrebbe diventare un imprenditore, dovrebbe avere? Caratteristiche sia di comportamentali, mentalità, e i punti chiave sostanzialmente?
Allora, bella domanda da un miliardo, anzi domanda da decine di miliardi di dollari questa. Allora, dipende che ruolo avete nella società, nel senso che quello che è forte, no, è il gruppo di fondatori. Quindi dovete capire voi su cosa dovete svilupparvi e soprattutto cosa manca magari nel team, nel senso che io sono sempre rimasto sulla parte di business, quindi bisogna saper presentare bene se stessi, gli altri fondatori, la propria idea, saper fare un minimo all'inizio, poi diventerete sempre più bravi di ricerche di mercato, ricerca di potenziali clienti, no? Quindi un po' di, cioè, nel senso, saper parlare bene, saper presentare bene, non aver paura di parlare con le persone, no? Andare agli eventi, cercare, scrivere. Questo è un po' quello che è il ruolo business, no? Il mio, il CEO. Poi nel ruolo tecnico invece, che sono altri due fondatori, nel nostro caso noi siamo in quattro, due sul business, due sul tecnico, loro possono benissimo non saper fare nulla di quello che so fare io, ma devono essere molto bravi nel fare ad esempio prototipazione. Cioè, dobbiamo fare il prototipo di questa macchina, vi parlo di 2 anni fa, ormai è diverso ovviamente. Cosa facciamo? Che componenti prendiamo? Magari tu hai finito il politecnico, non hai mai fatto, hai fatto poco di pratico, perché è così, e devi però riuscire a fare questa piccola macchinettina che ti fa le scatole, che la fa vedere la tecnologia, come funziona agli investitori, ed è, quindi è una bella sfida, no? Quindi, cioè, il vero imprenditore è, secondo me, è la società, è il gruppo di fondatori del vero imprenditore, no? Che deve essere forte su tante, su tutti questi aspetti che ho definito, però poi dipende voi come persona singola cosa volete fare, dove siete bravi, dove vi sentite più, più confident, no? E poi andate a cercarvi altri cofondatori che compensano le vostre mancanze, come io ho trovato quelli che compensavano le mie mancanze, ovvero la parte tecnica.
Ecco, questo diciamo che è proprio un bel consiglio, è lavorare insieme in gruppo per cercare di sviluppare un'idea comune e portarla fino in fondo. Per chiudere un attimino, ti chiedo quali sono magari dei progetti futuri che adesso avete e sui quali state lavorando.
Allora, guarda, vi dico proprio per ispirarvi, che, cioè per darvi un'idea, noi nel giro di 2 anni di esistenza siamo già ormai quasi 20 persone, quindi cioè, le crescite che può vedere una startup, soprattutto adesso in Italia, con la disponibilità di fondi e le idee che i ragazzi che io sento hanno, cioè ti, veramente ti, ti danno tanta soddisfazione e le cose diventano grandi in fretta. Quindi questa è la prima roba che voglio dirvi. E, mentre per i nostri progetti per il futuro, noi chiaramente seguiamo un po' la strada delle startup, no? Che vuol dire, diciamo che la, come posso dire, il ticket del tempo per noi, no, sono i round di finanziamento, è quello che detta un po' tutto il resto. Cioè io devo riuscire ad arrivare a, entro il prossimo anno, ad avere delle metriche che mi consentono di fare un altro round dove raccolgo 10 milioni di euro circa, vai da dimensionare bene. Quindi quello è l'obiettivo, progetto per il futuro, fare il nostro round Series A dove raccogli un altro, un'altra dimensione di capitale, quindi andare al mercato quest'anno, vendere i nostri macchinari, dimostrare che la tecnologia funziona, che piace, e il Series A casualmente è proprio il round in cui si inizia a scalare, quindi con quel capitale poi esce un po' dalla fase ricerca e sviluppo pura, anche se continuerà, si entra nella fase di ok, prendiamo tutta Europa con i nostri macchinari, quindi scegli prima in quali paesi atterrare, crei la rete di vendita, di after sale, il partnership, diventa più un lavoro di business, no, il core, più che sviluppo il tipo di macchinario.
Allora io diciamo che noi vi auguriamo che questo finanziamento possa andare a buon fine, che effettivamente possiate raggiungere i vostri obiettivi e chi lo sa effettivamente scalare poi e arrivare in tutta Europa.
Grazie Luciano.
Ciao a tutti amici di Poliradio, io sono Luciano e siamo qui con Marco Ferroni, CEO di Maxshell. E appunto cerchiamo di capire qualcosa sull'imprenditoria. Innanzitutto, proprio una domanda, forse la più gettonata, non lo so, magari anche nel gruppo di amici, eccetera. Cos'è una startup deep tech?
Ciao Luciano e grazie per l'invito, molto, molto felice di essere qua. Allora, partiamo con domande chiaramente non semplici.
Leggerissime.
Esatto, leggerissime. E, beh, io partirei un pochino da cos'è una startup. Chiaramente ognuno si può googolare startup e andare a vedere che cos'è a livello formale. Nella pratica, secondo me, è un po' quello che una piccola, media, grande azienda non può essere. Cioè una realtà piccola con un modello di business unico, potenzialmente scalabile, quindi applicabile non solo su un mercato di interesse, quindi per risolvere una problematica specifica, ma appunto potenzialmente scalabile su tante altre applicazioni, in modo tale da poter veramente aggredire tanti, tanti mercati di interesse. E questa realtà deve essere snella, deve essere agile, deve essere molto veloce nella crescita. Proprio per questo è quello che una grande azienda non può essere, cioè deve essere veloce, capire che cosa il mercato ti chiede e sviluppare una soluzione per risolvere un problema in maniera appunto veloce e particolarmente accelerata.
Ma data questa necessità di velocità, ha bisogno di tanto lavoro dietro prima che venga appunto lanciata, o per essere startup e quindi di entrare nella definizione dall'idea al lancio deve passare un tot di tempo?
Ma allora, se ci limitiamo al deep tech, io credo che nel deep tech ci sia bisogno di tanto lavoro dietro, proprio perché il deep tech, a differenza di altri ambiti startup, è un po' peculiare, è molto rischioso. Già di base fare startup è estremamente rischioso, nella maggior parte dei casi fallisci, quindi bisogna imparare a saper, no, a saper fallire e poi eventualmente ripartire. Nel deep tech ancora di più, perché hai a che fare con tecnologie importanti, tendenzialmente hardware, in mercati poi spesso abbastanza chiusi, dove però tu puoi fare la differenza, puoi veramente rivoluzionare quel mercato. E soprattutto nei primi anni ti ritrovi a dover sviluppare un prodotto, ad esempio, senza vendere. Quindi anche una startup che chiaramente non fa deep tech, non è nell'ambito deep tech, e inizialmente è in perdita, no? Perché i costi superano i ricavi. Ma nel deep tech no, cioè devi partire dal presupposto che per 2, 3, 5, nel mio settore anche almeno 10 anni tu non fatturi, tu non hai entrate. Però lo sviluppo deve andare in una direzione molto molto chiara. Quindi partire già con un qualcosa di solido, che può derivare dal mondo della ricerca, dato che appunto siamo all'interno dell'ecosistema politecnico, è un enorme valore aggiunto, perché spesso e volentieri nell'ambito deep tech tu hai il trasferimento tecnologico, che in un qualche modo è l'anima, no? Che porta un contenuto, una rivoluzione, una nuova tecnologia dai laboratori, dalla ricerca, a poter essere utilizzato su un mercato. All'interno di questo percorso, all'interno di questo trasferimento, la startup è uno degli attori, no? Più importanti, che ti permettono quindi di poter usufruire di un qualcosa di veramente innovativo nel giro degli anni di cui necessita lo sviluppo.
E parlando magari del tuo caso, del tuo lavoro e del tuo profilo, di cosa ti occupi tu come ricercatore in questo settore?
Allora, io attualmente sono proprio startupper, imprenditore. Ho fatto ricerca per 5 anni, ho fatto un dottorato di ricerca in bioingegneria qua al Politecnico di Milano, e poi ho fatto 2 anni da assegnista postdoc, e poi circa 4 anni fa ho aperto Maxwell insieme ai miei soci fondatori, e da lì pian pianino ho anch'io, no? Mi sono trasferito dalla ricerca alla startup poi full time, quindi anche il mindset è completamente cambiato, no? Dal modo in cui tu intendi il prodotto, un prototipo, una tecnologia nel tuo laboratorio, quando invece devi portarla all'interno di un mercato, quindi interagire con realtà e con attori completamente diversi. Io all'inizio mi occupavo di sviluppo di metodologie per progettare drug delivery system a base di magnesio, quindi dispositivi a rilascio di farmaco per trattare patologie. Okay? E fin dall'inizio ho iniziato a concentrarmi sugli aspetti di applicazione oculare, in particolare per il trattamento della degenerazione maculare senile. E ho concluso il mio dottorato dopo aver sviluppato una serie di metodologie analitiche, sperimentali e computazionali che poi sono state la base dell'azienda. Quindi ho finito tutta la parte di ricerca con un concept del dispositivo che poi doveva essere sviluppato. Quindi la ricerca mi ha permesso di definire sostanzialmente le boundary condition del nostro lavoro, che poi abbiamo sviluppato quando siamo diventati.
Parlando prima, dicevi che c'è bisogno comunque di paragonarsi con delle tecnologie comunque avanzate. E quali sono e quali possono essere degli esempi di tecnologie che avete utilizzato voi nel vostro lavoro e che vi hanno appunto aiutato?
Ma allora, noi nel nostro lavoro trattiamo tecnologie avanzate praticamente ogni giorno, sia nell'ambito del manufacturing del dispositivo, perché utilizziamo e studiamo, cerchiamo di adattare delle tecnologie avanzate manifatturiere, all'ambito chiaramente biologico, perché su tutta la parte di biocompatibilità, interazione col farmaco, tra appunto il farmaco e il dispositivo, e proprio nel concepimento del prodotto che poi dovrà essere portato su scala industriale, le tecnologie sono tante. Aggiungo, apro una piccola parentesi su come effettivamente oggi fare startup è anche un modo di fare ricerca diverso, soprattutto se sei nell'ambito deep tech, perché è ricerca applicata spinta. Hai modo di spaziare dalla meccanica all'automazione, alla biomedica, alla farmaceutica, per esempio nel nostro ambito, con una velocità clamorosa.
E qual è stato il ruolo di un'università, per esempio appunto il Politecnico, che ha permesso di lanciare un'idea imprenditoriale? Qual è stato appunto l'aiuto, il fondamento che c'è stato dietro?
Politecnico, all'epoca ti parlo di 2017, 2018, 2019, e ci ha permesso di iniziare ad entrare in un ecosistema, quindi iniziare a vedere quello che c'è al di fuori di un laboratorio, parlare con uffici di trasferimento tecnologico per quanto riguarda la parte brevettuale, parlare con potenziali investitori, quindi chi ti dà la finanza per, no, mettere a terra quello che tu hai in testa. Parlare con lo stesso Polyhub, no? Quindi incubatori, acceleratori che ti permettono di accelerare, di darti gli strumenti per accelerare un'idea imprenditoriale, un'idea di business. Questo è quello che ci ha permesso di fare Politecnico. Poi negli anni, quegli strumenti che c'erano già all'epoca, quindi le varie competition come Switch to Product o altre che ci sono dentro l'ecosistema, appunto negli anni sono state consolidate, ma già all'epoca c'erano e quindi permettevano anche a chi era un ricercatore come me durante il dottorato di poter iniziare a interagire con un mondo completamente nuovo.
Prima dicevi che c'è stato comunque un cambio di mentalità dal passare da ricercatore a imprenditore. Quali sono state delle sfide che hai dovuto superare o comunque quelle con le quali ti trovi ancora ad oggi, anche adesso, a lottare?
Beh, le sfide sono tantissime, sono enormi, semplicemente cambiano nel tempo, ma come quantità e come impatto sono veramente tante. Poi devi affrontare sfide tecnologiche diverse, perché se quando sei un progetto di ricerca la sfida è prettamente legato, no, alle dinamiche della ricerca, poi diventano magari sfide di industrializzazione, cioè qualcosa che funziona in laboratorio non è detto che poi funzioni in scala industriale, che quindi poi sia accessibile per, nel nostro caso, il tuo paziente, l'oculista, il sistema sanitario e così via. E devi affrontare sfide di completamente altra natura, saper fare fundraising, quindi raccogliere soldi giusti per la tua azienda, perché chiaramente non tutti i soldi quando si inizia a fare startup sono uguali. Devi iniziare a capire l'impatto che tante altre cose hanno possono avere sul progetto, quindi parlo di proprietà intellettuale, quindi brevetti, marchi, design, capire le dinamiche di mercato. Venendo dalla ricerca non sai assolutamente fare un'analisi di mercato, piuttosto che capire e conoscere quelli che sono gli indici, i parametri, le grandezze che devono in un qualche modo indirizzarti verso un certo tipo di sviluppo. Quindi gli aspetti, le sfide sono tante e poi, ribadisco, continuano a evolvere giorno dopo giorno.
Una cosa che spesso veniva menzionata prima era trasferimento tecnologico. In cosa consiste?
Ma allora, il trasferimento tecnologico, non sono un esperto di trasferimento tecnologico, ma lo vivo, nel senso che, come ti raccontavo prima, io nasco dalla ricerca, quindi ho vissuto gli strumenti del trasferimento tecnologico. E per quella che è la mia esperienza, è chiaramente è il driver, è l'acceleratore del mondo startup deep tech, in cui non puoi pensare di raggiungere un obiettivo, aggredire un mercato solo con le tue gambe. E giustamente prima tu mi chiedevi si può partire da un'idea o serve qualcosa di più solido. Ecco, il trasferimento tecnologico prima di tutto permette di mettere in comunicazione il mondo della ricerca col mondo industriale, okay? Quindi attraverso i vari attori che possono essere uffici di trasferimento tecnologico e aziende che fanno open innovation, prendere quella consapevolezza che non puoi essere tu da solo, no, a pensare, concepire una soluzione innovativa, svilupparla e portarla al mercato. Hai bisogno della ricerca per portare veramente qualcosa di rivoluzionario, hai bisogno della startup come attore che possa accelerare enormemente questa crescita, quindi avvicinarsi al mercato e alzare le probabilità che possa effettivamente arrivare al mercato. Hai bisogno degli altri attori dell'ecosistema, penso ai fondi di investimento, penso ai business angel dal punto di vista di chi ti può dare la finanza e non solo per poter crescere. Hai bisogno delle aziende, perché chiaramente spesso e volentieri nel mondo del trasferimento tecnologico è l'azienda, magari la grande azienda che è già in un mercato, che ti dice questa sarà, no, l'area di sviluppo, e quindi tu hai bisogno di parlare, di interagire con queste realtà che un domani potranno essere i tuoi clienti o i tuoi partner. E ne ho elencati solo alcuni. Quindi il trasferimento tecnologico permette semplicemente di, secondo me, di evolvere e di cambiare il vestito di una tecnologia e renderlo però, no, sempre più bello, sempre più fine, in modo tale poi da poterlo mettere a disposizione di chi ne ha bisogno.
Guardando un po' alla tua storia personale, hai iniziato comunque col dottorato in biomedica, hai lavorato su questi progetti anche in tesi e poi è arrivata alla startup, un po' per ossessione, un po' per gioco, un po' a... cioè sono quelle cose che ti capitano nella vita. Per chi magari sta vivendo un periodo come quello che hai vissuto e vorrebbe qualche consiglio, qualche piccolo tip da seguire, cose che magari tu avresti voluto sapere prima di iniziare?
Questa è una bella domanda, perché l'ecosistema è cambiato abbastanza. Quindi una volta credo che ci fosse un po' più di difficoltà, no, ad arrivare a certe informazioni. Adesso, perlomeno nell'ecosistema politecnico in generale milanese e lombardo, è un po' più semplice, perché anche la concezione di startup e di fare startup è cambiata. Molti ci giocano ancora troppo sopra. Capita spesso di dire: ah, ma lui ha una startup, gioca, no? È un po' il suo hobby. No, cioè, startup è un'azienda seria, anzi, con tantissimo rischio dietro, molto più alto rispetto a chi fa tante altre cose, quindi è ancora un avanzamento dal punto di vista culturale su che cosa voglia dire fare startup è importante. Quindi il mio consiglio è quello, un po' in primissima fase, di farsi trascinare, di cercare di approfondire, penso a studenti e studentesse che magari, no, possono iniziare a sentire questa voglia di fare qualcosa che magari viene dalla loro testa o no, dal loro cuore, e perché magari vogliono risolvere, parlo sempre del mondo medico perché chiaramente è quello che mi è più vicino, ma vale anche per gli altri, no? Risolvere un problema che magari ti è vicino perché ce l'hai in famiglia, il migliore amico, la migliore amica e così via. E quindi farsi un po' trascinare da quelli che sono le possibilità di conoscere meglio questo mondo e poi a un certo punto lasciarsi andare, perché chiaramente fa parte della sfida, ma chiaramente con criterio. Il criterio deve essere il fatto appunto di essere convinti, avere dei compagni di squadra di cui ti fidi. Questa è un'altra cosa fondamentale che io ho vissuto in prima persona. I miei co-founder sono per me la cosa più preziosa e quindi credo che i principali consigli che mi sento di dare siano un po' questi. Poi è tutto molto personale.
Questo piccolo tip appunto di avere un grande team dietro e di cui ti devi fidare, giustamente, credo che sia anche un po' la chiave, perché non sempre si può fare tutto da soli, c'è sempre bisogno di un aiuto o una mano. E sull'avviare l'impresa c'è una guida pratica, magari anche da un punto di vista di passaggi legali, finanziari, strategici che devono essere affrontati?
Sì, chiaramente ci sono dei passaggi formali, ma le informazioni insomma sono facilmente accessibili anche all'interno di Politecnico di Milano, perché comunque PoliHub come incubatore acceleratore supporta le startup fin dalle primissime fasi, anche prima di essere startup, proprio in questa direzione. Noi l'abbiamo vissuto all'epoca nel 2019, ma chiaramente lo è tuttora. I passaggi in realtà sono tanto semplici quanto complessi, no? In un mondo insomma con una burocrazia abbastanza importante come il nostro, ma sono step molto semplici, ecco, dal passaggio in camera di commercio all'apertura dell'azienda con partita IVA e PEC e così via. Insomma, poi alla fine da founder, quando ti ritrovi ad andare in tutti questi posti, no, per te nuovi perché magari non ci sei mai entrato, insomma fa parte, no, della prima conoscenza con un mondo completamente nuovo, in cui magari studi legali, notarili, camera di commercio, insomma li andrai a frequentare molto 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 più spesso in futuro.
E un po' per concludere, sempre dal tuo punto di vista personale, c'è qualche interesse appunto personale che
ha aiutato questa nascita imprenditoriale? Per esempio, qualche libro che ti ha ispirato, qualche film che ti ha aiutato a dire ok, questo mi può aiutare, questo mi ha aperto un attimino la mente e mi ha indicato cosa voglio fare.
Allora, ammetto che in fase di apertura azienda no, sono state altre le cose che mi hanno stimolato, ma sicuramente poi ho letto tanto e ci sono veramente tanti, soprattutto libri belli da leggere mentre costruisci la startup, soprattutto nelle primissime fasi, ma non tanto dal punto di vista formativo. Da ingegnere, nel momento in cui le prime volte ho dovuto fare un piano finanziario, comprendere gli aspetti di stato patrimoniale, conto economico per gestire il bilancio dell'azienda, veramente tutti dei grandissimi punti di domanda, quindi non parlo tanto di quei libri lì che ti danno quelle basi e quegli elementi da mettere poi nell'azienda, parlo di libri un po' più motivazionali, un po' più visionari, che ti fanno capire un po' come, sempre tramite quell'ossessione di cui ti parlavo prima, qualcuno è riuscito a creare qualcosa, è riuscito a fare la differenza in un certo settore. Per me l'ossessione è cercare di far arrivare il nostro dispositivo sul mercato e risolvere i problemi di tanti pazienti che oggi diventano ciechi quando soffrono di certe patologie della retina. E per un altro può essere, no, un'altra ossessione. E quei libri lì ti permettono di riuscire a creare, no, e a plasmare quel mindset che effettivamente all'inizio non hai, ma che ti serve chiaramente per poter in un qualche modo arrivare in accordo un po' con la tua mission.
E c'è qualche azienda già esistente alla quale fate riferimento, comunque date un occhio per capire come muovervi, un vostro punto di riferimento, ecco? Un po' faccio paragone, appunto, nella musica può succedere che un artista guardi ad un altro artista perché mi piace il modo in cui si esprime, il modo in cui lavora.
Allora, ammetto che nell'ambito deep tech è un po' più complesso, secondo me, trovare dei riferimenti. Ci sono, chiaramente li abbiamo, però sono un po' più immediati magari in altri settori, che però non è detto che debbano rimanere riferimenti per chi magari fa startup nel mondo digital. Secondo me ci sono tante pillole che, anche se non puoi scalare nel tuo business, in un qualche modo possono forgiarti un attimino. L'anno scorso ho partecipato a uno dei principali eventi del mondo tecnologico in Italia e uno degli ospiti era il CEO di Satispay, che, insomma, faccio questo riferimento perché probabilmente in tanti lo conosciamo, no? E lui raccontava la storia di come è nata Satispay e raccontava di questo episodio in cui lui è andato a prendere un caffè, non aveva soldi, non poteva pagare con la carta, è andato a prelevare, i tagli erano troppo grandi, non avevo il resto, e lui è uscito dicendo: cavolo, con sto telefono facciamo tutto, voglio fare in modo che questo telefono possa pagare anche un caffè. Quindi lì chiaramente, come posso dire, il punto di partenza suo è enormemente diverso dal mio, piuttosto che di quelli di qualsiasi altra startup, ognuno al suo. Però quel tipo di approccio di risolvere un problema, magari di averlo vissuto, no, anche direttamente, aiuta soprattutto chi viene dalla ricerca a capire quale deve essere il punto di partenza, no, nel momento in cui fai startup, cioè risolvere un problema urgente, a prescindere dall'ambito, a prescindere, no, da quanto possa essere serio in un qualche modo, no? È un aspetto molto personale e quindi quella cosa lì, questo riferimento qua, appunto, è passato anche un po' di tempo, me lo ricordo molto bene perché mi aveva abbastanza illuminato, no? come esempio, come riferimento, e quindi mi è piaciuto anche ricondividerlo perché credo che sia abbastanza caratteristico.
Chissà, magari tra quelli che ci stanno ascoltando trovano appunto questo racconto un po' come ispirazione e capiscono un attimino come muoversi anche in questo mondo.
Ricordiamo che la community di PoliHub è aperta a tutti, in particolare agli studenti del Politecnico, attraverso un programma di membership. Se sei appassionato di innovazione, tecnologia e imprenditoria, far parte della community di PolyHub per accedere al workshop, eventi di networking, contaminazioni e tante altre opportunità. Scopri come accedere scrivendo a membership@polyhub.it.